16. Si torna a vivere. Dopo secoli di invasioni, l'inizio del millennio ha coinciso per l'Italia con la fine delle invasioni straniere. L'unica avvenuta, quella araba in Sicilia, ha contribuito a migliorare la qualità della vita. La maggiore sicurezza e la conseguente crescita demografica hanno favorito una nuova cura del territorio. Vengono bonificate diverse paludi della Valle Padana. A rifiorire però sono le città. Diventano il polo di attrazione degli ex servi della gleba che, con la partecipazione alla crociata, hanno conquistato la libertà e non sono più legati alla terra. I veri protagonisti della crescita sono tuttavia i ceti artigiani e i ceti mercantili. L'importanza che rivestono si desume dal nome tuttora conservato dalle strade in cui avevano bottega. Con loro tornano a girare i denari, da loro provengono quei primi banchieri lesti ad acquistare le proprietà messe in vendita dall'aristocrazia. Assieme al latifondo tramonta definitivamente il baratto, sostituito dal luccichio delle monete d'oro e d'argento. Si vende, si compra, si guadagna, si investe. Sebbene l'industria tessile assuma da subito una struttura vagamente capitalistica, è il commercio a garantire gli introiti migliori. Per sfruttarlo, le famiglie danarose, sulla spinta di quanto accaduto a Genova, si associano in una compagna o commenda che finanzia il mercante e ne riceve una parte degli utili. Le fiere più importanti si svolgono in primavera e in autunno, hanno sede in città dotate di un fiume perché facili da raggiungere e ideali per il traffico. Il corso del Po diventa un grande mercato a cielo aperto. Piacenza, Bologna, Ferrara, le capitali del commercio italiano. Gli ardimentosi, che hanno il coraggio di valicare le Alpi, puntano su Bruges, su Colonia, su Reims. I problemi sono gli alloggi, lo stato delle strade, la sicurezza. Al primo provvedono i conventi e qualche locanda, al secondo i comuni, ma ciascuno nel proprio territorio senza raccordarsi con gli altri, cosicché da Roma in su incomincia a operare la confraternita dei fratelli pontifici, volontari adibiti alla manutenzione delle strade e all'apertura di nuove vie. Al terzo problema non esiste soluzione, a meno di non muoversi sotto adeguata scorta. È però una precauzione che in pochi si possono consentire, mentre cresce la necessità di dover disporre di somme sempre più cospicue. La soluzione viene escogitata dalla Banca di Venezia. Nel 1171 istituisce la lettera di credito, che annulla il bisogno di viaggiare con molto denaro. Banche, quattrini, affari e rischi comportano la diffusione dei prestiti. Sullo sfondo riappare l'usura, nei tempi grami appannaggio degli uomini di chiesa. Adesso che non ne hanno più l'esclusiva, vescovi e parroci la condannano, preconizzano l'inferno per quanti la attuano. Ma i banchieri pensano di salvarsi l'anima riparandosi dietro la commenda, che risulta l'intestataria del prestito elargito. E una commenda l'anima non ce l'ha, come peraltro confermano alcuni alti prelati. Accanto alle repubbliche marinare, accanto ai grandi centri come Milano, Pavia, Torino, Brescia, Firenze, la quale intorno al 1100 vara l'intendenza delle belle arti, Napoli, Bari, non c'è comune che non abbia tratto giovamento dalla lotta per le investiture e dalla contrapposizione tra papato e impero. L'autogoverno delle città è raggiunto al termine di una dura battaglia, a volte anche militare, con il signore e con i suoi rappresentanti chiamati Gastaldi. Il termine longobardo indica l'amministratore di beni reali. Inizialmente viene esercitato in forma assembleare. I cittadini si riuniscono sul sagrato della chiesa attorno all'olmo, che ne diventa il simbolo. L'usanza deriva dalla donata in campagna dei piccoli proprietari per affrontare e risolvere i problemi all'insegna della solidarietà. Con l'aumento della popolazione, il regime assembleare diventa sinonimo di caos. Allora è obbligatorio ricorrere alle forme rappresentative. Si torna ai consoli e all'elezione di due consigli, il maggiore e il minore, per il disbrigo degli affari correnti. Il principale è decidere se appoggiare l'imperatore o il pontefice, quantunque le città siano governate in nome e per conto del sovrano, dal visconte, letteralmente il viceconte. Nella disputa la Chiesa prende il sopravvento grazie al Vescovo. Da un lato appoggia le mire espansionistiche dei suoi fedeli, dall'altro gioca in proprio per sé e per il papato. Esaurita questa politica alta, la contesa si rivolge verso il comune vicino, riguarda il possesso di strade, di ponti, di valichi, di porti, di fiumi, di laghi, di campagne, di villaggi, di tutto quanto, cioè, possa favorire l'espandersi delle attività economiche e dunque il benessere della città e dei suoi abitanti. Il tasto dolente è quello delle tasse, della loro riscossione anche al di fuori delle mura in cambio del diritto di ricovero al di dentro riconosciuto, in caso di pericolo, a quanti vivono nel contado. Come vedrete, i balzelli saranno alla base di ogni fermento politico. Non meno accanite delle dispute esterne sono quelle interne. Si forma una classe di nuovi nobili e una di ricchi borghesi, il popolo grasso. Si avversano e si alleano a seconda dei bisogni. In opposizione a entrambi sono i ceti artigiani, il popolo grasso. Quelli delle arti minori, il popolo minuto, non vogliono essere esclusi dal gioco e sono tesi alla conquista di benefici e diritti che li apparentino in tutto e per tutto ai nemici di classe, per quanto il concetto sia allora sconosciuto. Nella ricerca di garanzie assolute, di un esercizio del potere equidistante dagli interessi in competizione, le figure dei consoli saranno accantonate a favore del podestà, dal latino potestas, di cui in teoria ci si fida di più perché spesso proviene da fuori. Queste città sono ancora casupole addossate alla chiesa e al castello attorno ai quali è stato innalzato un primo recinto di mura. La grande porta in legno è chiusa alla sera e aperta al mattino, per far entrare i contadini del circondario venuti a vendere i prodotti del campo. Le vie sono quelle che potete ammirare nei borghi della Toscana e dell'Umbria, strette, a saliscendi, tortuose. Si cammina sul fango quando piove, dentro nuvole di polvere d'estate. Come avviene ancora adesso in qualche paesino del meridione, bambini e animali domestici vi razzolano insieme. Su questi vicoli si sporgono case senza pretese, basse, disadorne, con i tetti di paglia prima dell'adozione dei mattoni, scarse di luce, esposte al freddo, all'acqua, al vento, al caldo, prive di servizi igienici. Soltanto i più ricchi hanno un buco per le necessità fisiologiche, gli altri si arrangiano nell'orto, in campagna, in recipienti acconciati all'uso e per lo smaltimento si usa la strada. La casa fa da bottega e da dormitorio, ci si sdraia in promiscuità e senza distinzione nei pochi letti disponibili, d'inverno coperti da ogni indumento per mancanza di coltri e lenzuola, nudi d'estate. L'arredamento è ridotto all'essenziale, panche, tavole, sedie, cassettone, credenze in legno, così come gran parte degli utensili. Per ognuno c'è una scodella, un tozzo bicchiere, un cucchiaio. I lembi della tovaglia servono per pulirsi la bocca. Quando Milano raggiunge le 30.000 anime, fa la stessa impressione d'alveare di una moderna Tokyo. Con 5.000 abitanti si è considerati una metropoli. La vita media non supera i 50 anni. Le ragazze sono da matrimonio già intorno ai 12, con eccezioni ancor più precoci. Il divieto di un concilio a monaci e chierici di esercitare la professione di medico la lascia in appannaggio ai laici, per i quali nasce a Salerno la prima università, basata già sui 6 anni di studio. Ai frequentatori è rilasciato un attestato che consente loro di essere chiamati maestri, dottori sono soltanto gli insegnanti. I chirurghi costituiscono una categoria a parte quando non sono i barbieri a esercitare, ma se esistono i medici, non esistono le medicine. Nel migliore dei casi sono infusi d'erbe. Benché la professione sia tra le meglio ricompensate, le malattie si curano soprattutto con talismani e formule magiche, dando spazio a una genia di imbonitori in perpetuo trasferimento da città in città per vendere i loro intrugli miracolosi. È un'epoca di maghi, di alchimisti, di stregoni. Siccome però un po' tutti si danno a sperimentare pozioni e misture, ci guadagna la chimica. Il vitto si basa sul poco che si produce. Nonostante la povertà si mangia carne in discreta quantità. Non esiste famiglia che non abbia il suo allevamento di bestie, fra cui il porco, e a esso si aggiungono i bottini della caccia. Per i nobili è un passatempo di grande distinzione sociale, con la smania di possedere e allevare i falconi. Per i poveri la selvaggina rappresenta il modo più economico di integrare i pasti. Il pane è l'ingrediente principe di ogni tavola, bianco e nero, di farina, di orzo, di spelta. E poi verdure, lardo, minestre, un po' di formaggio. Una botticella di vino non manca mai. La frutta è una prelibatezza da signori, a meno che non la si possa rubare dagli alberi. La pasticceria introdotta dai saraceni rimane esclusiva di pochi, finché i reduci dalla seconda crociata non diffonderanno lo zucchero. Essendo identici gli ingredienti dei pasti, la differenza più consistente tra le classi era chiusa nel numero delle portate. Soltanto nelle feste pubbliche e private i ricchi tirano fuori il vasellame d'argento, d'oro, di peltro, che nei restanti giorni viene custodito dentro bauli con lucchetto. Nei banchetti ufficiali si esibiscono acrobati, saltimbanchi, illusionisti alla perenne ricerca di un ingaggio. La loro esistenza è dura, si dispiega tra fiere, sagre e paesane. Per molti il sogno è di essere accolti nella corte di un castellano. Sulla moda musulmana c'è la corsa a chi può esibire il buffone più scurrile, il giocoliere più abile o il nano più nano mai visto. Comincia così quella tradizione di ballerine, di ruffiani, di lecchini, in cui l'italica natura continua a esprimere al meglio il peggio. Ci si veste per ripararsi dal freddo e dalle intemperie. I capi d'abbigliamento sono identici per ogni censo, differenti sono i tessuti e gli ornamenti. Gli uomini portano pantaloni aderenti fino al ginocchio, calze colorate che arrivano alla coscia, una blusa stretta in vita da una cintura, dalla quale pendono chiavi, pugnali, borselli e quegli aggeggi che poi avrebbero trovato posto nelle tasche. Mancano i bottoni, sostituiti da fibbie e cordoni. D'inverno appare una mantellina di lana in testa a quei buffi copricapi che ancora oggi si ammirano nelle rievocazioni storiche. Ai piedi, scarpe dalla punta rialzata per non inciampare a ogni passo. I ricchi sfoggiano ricami, pizzi, baveri di pelli pregiate. Compaiono le pellicce, i guanti che hanno il valore di un'investitura feudale, i gioielli, tra i quali l'anello con il sigillo indispensabile per convalidare una firma. Le donne indossano tuniche di panno in inverno, manti di lino in estate. Tuniche e manti scendono fino ai piedi e sono fissati sulle spalle da una fibbia. Sia queste che quelli hanno la caratteristica di ampie scollature che suggeriscono l'uso del velo soprattutto per partecipare alle numerose funzioni religiose. Le popolane portano sandali di cuoio buoni per tutti gli usi, le signore comode calzature su misura, guarnite di seta e di broccato. In seguito giungerà la moda dei soprabiti foderati di pelliccia. Pur essendo tempi grami, appena un marito guadagna, la moglie si concede acconciature ricercate, usa tinture per i capelli, il biondo è considerato chic, creme per la pelle, rossetto per le labbra, carboncini per gli occhi. I crociati hanno portato indietro i profumi, il cui impiego è immediato, ma costano tanto, e ci sono ragazze che diventeranno vecchie continuando a sognare il possesso di una di quelle preziose boccettine. Anche quando odorano di essenza, le dita servono per soffiarsi il naso o per nettarselo, visto che nessuno ha ancora pensato al fazzoletto. Tra preghiere e funzioni, con monaci e predicatori sempre pronti a promettere l'inferno, i passatempi non abbondano. L'equivalente del campionato di calcio sono i tornei e le giostre che impegnano i cavalieri nell'intermezzo delle guerre e raccolgono per l'epoca folle oceaniche. Si svolgono nei giorni festivi e attorno al campo, come oggi attorno allo stadio, è un pullulare di venditori ambulanti, di baracchini, di avventurieri, di famiglie in libera uscita, di giovani d'ambo i sessi, famelici di conoscere, di guardare, di sognare. Chi ama l'azzardo si diletta con i dadi e con la tavola reale. Dopo le crociate, gli scacchi conquistano proseliti nonostante le proibizioni e i fulmini dal clero. Il teatro è defunto, ma viene sostituito dai drammi liturgici e dalle sacre rappresentazioni. Tuttavia, il vero spettacolo è l'esistenza quotidiana, che si svolge in pubblico, dalla nascita alla morte, passando per ricorrenze, matrimoni, fidanzamenti, anniversari, si ride, si piange, si litiga, si spettegola assieme ai vicini. È una vita in comunità, priva di segreti. Al di fuori di essa prosegue la feroce contrapposizione tra papato e impero. Corrado muore nel 1101, liberando Enrico IV di un peso che, purtroppo per lui, viene presto sostituito dal voltafaccia del secondogenito, anch'egli di nome Enrico, il quale, con la scusa di sentirsi oppresso dalle conseguenze della scomunica, passa nel campo della Chiesa. Forte della nuova protezione, prima costringe il genitore a cedergli il titolo, poi lo imprigiona. Una sommossa popolare restituisce la libertà a Enrico IV, ma ormai le delusioni lo hanno minato. La sua morte nel 1106 non mette però fine alla disputa. Da imperatore Enrico V adotta la stessa politica paterna e contesta la prerogativa papale delle nomine vescovili. Il pontefice Pasquale II chiede aiuto ai nobili d'Italia e al re di Francia. tre concili riconfermano che si può diventare vescovi soltanto per volere dell'erede di Pietro. La risposta di Enrico è una marcia verso Roma con 30.000 armigeri. Al suo passaggio le città aprono le porte. Persino la contessa Matilde invia una missione di pace. L'unica resistenza la fa Arezzo, ma per un motivo opposto a quello che potreste immaginare. La città si è liberata del proprio vescovo e vorrebbe che Enrico riconoscesse il fatto compiuto. L'imperatore, viceversa, non vuole guastarsi da subito con il Papa e si rifiuta. Arezzo chiude le porte, Enrico la rade al suolo. La trattativa con Pasquale II sembra sfociare in un accordo. La nomina dei vescovi rimane al Papa, le eminenze però perdono i privilegi di cui erano state investite. L'incoronazione del 12 febbraio 1111 dovrebbe sancire la ritrovata armonia. Tuttavia, nel bel mezzo della cerimonia, al momento di firmare i patti, Enrico se ne astiene. Chiede il parere dei propri dignitari che fanno pollice verso, ben interpretando la volontà dei vescovi tedeschi per nulla convinti di dover rinunciare ai latifondi, alle città e alle altre donazioni ricevute. Il povero Pasquale finisce in carcere. Ne esce allorché si rassegna a riconoscere a Enrico il diritto di nomina. Per la Chiesa è una sconfitta cocente ed è quanto fanno notare alla partenza di Enrico gli orfani di Gregorio, ancora potenti in Vaticano. Il Papa fa marcia indietro, mentre monaci e preti scatenano in Germania una rivolta religiosa. Dopo averla repressa, Enrico si volge nuovamente verso l'Italia. Il suo esercito è così mastodontico che non c'è comune che non lo segui. Essendo morta Matilde, Enrico nomina conte di Toscana un suo funzionario per chiarire che la penisola è soltanto una provincia dell'impero. Pasquale fugge a Benevento e qui comincia la solita tiritera di papi dell'uno e dell'altro fronte fino all'elezione dell'ennesimo prodotto di Cluny, l'arcivescovo Guido di Borgogna, Callisto II. È lui che nel 1122 sigla il Concordato di Worms. L'imperatore accetta l'investitura della Chiesa, ma ottiene che in Germania abati, vescovi e arcivescovi siano eletti dal clero e in mancanza di un risultato netto la scelta spetti a un rappresentante imperiale. La quasi contemporanea scomparsa dei due firmatari di Worms consente alla Chiesa di passare al contrattacco. Enrico V non ha lasciato eredi. I duchi tedeschi pretendono che al principio dinastico si sostituisca quello elettivo. Lotario di Sassonia, che l'accetta, viene subito incoronato, ma contro di lui insorge Corrado di Svevia, del potentissimo casato degli Hohenstaufen. Il Papa Onorio II capisce che gli conviene appoggiare Lotario, che è un imperatore dimezzato contro Corrado, che ambisce a una titolarità piena del ruolo e che si è già fatto incoronare re d'Italia a Milano. In tale occasione vengono coniati i due termini destinati a entrare nel frasario italiano, Guelfi e Ghibellini. I Guelfi sono all'origine i sostenitori di Lotario e per la proprietà transitiva verranno identificati come sostenitori del Papa. I Ghibellini sono i sostenitori di Corrado e diventeranno i sostenitori dell'imperatore. Guelfo deriva da High Welf, con cui si inneggia al principale alleato di Lotario, un nobile bavarese, Ghibellino da High Weibeling, con cui si inneggia al castello da cui provengono gli Hohenstaufen. Le beghe germaniche lasciano in pace l'Italia, ma non Roma. Nel 1130 l'urbe si divide sulla scia delle due famiglie in lizza per scegliere il successore di Onorio II. I Frangipani appoggiano Innocenzo II, i Pierleoni Anacleto II. I loro cognomi derivano da attività o qualità del casato. I Frangipani sono noti per distribuire pane al popolino, i Pierleoni per il coraggio che li apparenta al re della foresta. Questo modo di appellare le famiglie, da piccolomini a bocca d'oro, è comune all'intero paese e in esso potete cogliere l'inizio della nostra anagrafe. Ha il sopravvento Anacleto. Innocenzo scappa in Francia, da dove convince Lotario a riportarlo a casa. L'impresa riesce tra incomprensioni di ogni tipo, sfociate in un'incursione del duca di Baviera nelle terre dei Normanni. La loro resistenza e un'epidemia di tifo petecchiale costringono i tedeschi alla ritirata. Lotario muore a Trento, Anacleto lo segue a Roma. Rimane Innocenzo, ma nelle mani dei Normanni. Per liberarlo, Ruggero II pretende il riconoscimento del regno che egli ha unificato da Cassino alla Sicilia sfruttando l'estinzione dei casati del Guiscardo e dei Drengò. Sono anni nei quali l'Italia è dilaniata da guerricciole d'ogni tipo. Pisa, alleata di Lotario, ha inviato le sue navi al seguito del duca di Baviera per piegare l'accanita resistenza di Amalfi, la cui flotta non si riprenderà più dalla batosta del 1137. Poi Pisa si volge contro Lucca in un conflitto infinito. Firenze respinge un assalto di Siena. Modena e Bologna si affrontano per il controllo della valle del Reno. Genova strappa Sardegna e Corsica a Pisa, lasciandole soltanto la Gallura. Venezia litiga con Genova per il predominio nei traffici verso l'Oriente e cerca di allungare la sua ombra su Padova, Verona, Vicenza, Ravenna. Anche Roma ribolle, stavolta di umori anticlericali. I Pierleoni, mezzi ebrei, rispolverano l'antico senato di cui diventa capo Giordano, fratello di Anacleto. Rendono così impossibile l'esistenza a una schiera di papi fatti eleggere dai frangipani. L'ultimo, Eugenio III, cacciato in esilio, ha un colpo d'ala. Bandisce una seconda crociata, 1147, per espellere i saraceni dal regno cristiano di Gerusalemme. Corrado III, imperatore, ma inviso a gran parte della nobiltà germanica, se ne infervora. Lo stesso succede a Luigi VII, re di Francia. Il resto d'Europa rimane freddo, anzi pensa di sfruttare la partenza dei due sovrani per meglio complottare. L'esito purtroppo è negativo. La ritirata dalla Palestina catastrofica. Appena rientrato in Germania, Corrado riceve un curioso invito. La ridestata Repubblica Romana dei Pierleoni, il cui ispiratore è un singolare abate, Arnaldo da Brescia, che predica la netta separazione fra Stato e Chiesa, lo prega di raggiungere l'urbe per essere incoronato imperatore nel nome di Roma. Corrado muore prima di potersi muovere. Sul trono sale il trentenne nipote Federico, il futuro Barbarossa. I romani replicano l'invito, Federico l'accetta, ma con una variante. La corona in testa vuol farsela cingere da Papa Eugenio III, che così può rimettere piede a Roma nel 1152. Eugenio riconosce la Repubblica, ma spira prima di poter accogliere Federico I. Gli succede Anastasio e a questi Adriano IV, figlio di un prete e solo pontefice inglese della storia. Si guarda in cagnesco con il Senato e spelle Arnaldo, ormai giudicato un eretico, e dopo l'omicidio di un cardinale e una sommossa popolare, scomunica Roma. Avrete già notato che l'anatema è uno strumento religioso, ma il cui uso è squisitamente politico. Si basa sulla suggestione e sul timor panico dell'inferno da parte di masse bigotte e superstiziose che i pontefici sobillano contro i loro nemici. La scomunica di Adriano non ha precedenti. Il basso clero e le donne si rivoltano. Il Senato vacilla. Per ottenere dal Papa il ritiro dell'interdizione, i patrizi accettano di cacciare Arnaldo. L'abate finisce nelle mani di una pattuglia imperiale. La sua impiccagione serve all'alleanza tra Federico, ormai giunto a Viterbo, e Adriano. Federico ne ha bisogno perché nella sua marcia verso la capitale ha assaggiato le velleità autonomiste di Milano e di altri capoluoghi del nord-ovest. Imperatore e pontefice fanno un ingresso congiunto nell'urbe, ma anche qui spira un'aria minacciosa. In San Pietro, nel giugno 1155 avviene un'incoronazione semiclandestina. Scoppiano disordini. Frotte di romani d'ogni censo assalgono la residenza del Papa, poi si dirigono sull'accampamento tedesco e ammazzano un bel po' di soldati. Scatta la tipica rappresaglia germanica. Vengono trucidati migliaia di abitanti. Una serie di problemi, tra cui un'epidemia, suggeriscono a Federico di andar via da Roma. Lo segue Adriano con grande gioia del Senato, che rimane padrone incontrastato della città. Il Papa dirige le sue poche truppe verso il sud dei Normanni. Viene sconfitto in battaglia, ma vince la pace, giacché il re Guglielmo lo accompagna nell'urbe per sostenere le sue ragioni contro quelle della Repubblica, che s'acconcia a riconoscere il potere spirituale della Chiesa. La bonaccia dura poco. Federico si batte per ripristinare un'assoluta autorità imperiale. Ci riesce in Germania, in Austria, in Boemia, nella Francia che gli compete, al punto da spostare la sua capitale a Besançon. Rimane però il nodo dell'Italia. Il Barbarossa pensa di scioglierlo, piombandovi sopra con una agguerrita armata, nella quale militano soldati di ogni nazione del suo regno. L'obiettivo è Milano, che non soltanto fa orecchio da mercante, e mai frase è stata più calzante, ai suoi ammonimenti, ma cerca anche di sottomettere due città fedeli all'impero, Pavia e Lodi. Le truppe di Federico sciamano nella pianura lombarda. Dopo un mese di assedio, prendono Milano per fame. Pavesi e lodigiani vorrebbero spianarla, tocca a Federico bloccarli. Ringalluzzito da questo successo, l'imperatore raduna una dieta a Roncaglia, nei pressi di Piacenza, per cercare un riconoscimento giuridico alle proprie pretese. Si rivolge ai quattro più famosi professori dell'Università di Bologna, Bulgaro, Martino Gosia, Jacopo Ugolino, Ugo di Porta Ravennate, e questi, traendo addirittura spunto dal diritto romano, gli riconoscono tutti i diritti, affibbiando ai sudditi tutti i doveri. Esultano i partigiani dell'imperatore, Pavia, Lodi, Como, Novara, Cremona, Bergamo, il marchese di Monferrato, rinserrano le fila gli avversari. Anche la Chiesa scende in campo. La morte di Adriano mette di fronte il candidato pro Federico, il cardinale romano Ottavio Monticelli, e quello anti, il cardinale senese Rolando Bandinelli. Il conclave nel 1159 acclama Bandinelli. I sostenitori di Monticelli sguainano le spade. La Basilica di San Pietro diventa un campo di battaglia con morti e feriti. Alla fine ci si ritrova con gli immancabili due papi, quello legittimo, Alessandro III, e quello che piace all'imperatore, Vittore IV. Lo scisma non viene sanato né da un concilio convocato da Federico né da un altro convocato a Tolosa con la benedizione di Francia e Inghilterra, un po' sospettosi sulle mire del Barbarossa, il quale, per tagliare l'erba sotto i piedi di Alessandro, rade al suolo Crema e Milano, fatta eccezione per le chiese, e nomina podestà di sua fiducia in ogni città del fronte avverso. Si schierano con Federico anche Pisa e Genova, mentre Venezia rimane neutrale. Ma il ritrovarsi dalla stessa parte pone le premesse del futuro contrasto fra le due potenze marinare. Pisa, i cui fondachi spaziano dalla Spagna al Levante, ottiene l'assegnazione della costa tirrenica, sulla quale già s'appuntano i desideri di Genova. Neppure la scomparsa di Vittore IV nel 1164 serve a ricucire i rapporti tra i due contendenti. Anzi, la designazione imperiale del cardinale Guido da Crema, Pasquale III, induce Alessandro a incitare i comuni alla rivolta. Il pontefice tenta di coinvolgere nel suo piano persino l'imperatore d'Oriente, Manuele Comneno. Un aiuto decisivo giunge dai Normanni, che dalla Francia lo trasportano a Messina e gli danno la copertura militare per raggiungere Roma. La festosa accoglienza della città è vissuta da Federico come uno sfregio. Sul finire del 1166 allestisce una spedizione contro la penisola, espugna Ancona per sottrarre una possibile base a Comneno, lancia un'avanguardia verso la capitale. Sconfitto un esercito allestito in tutta fretta dal Papa, sebbene il rapporto sia di 1-10, i tedeschi irrompono in San Pietro, ultimo rifugio di Alessandro. Il pontefice vorrebbe resistere, ma alla fine è costretto a un'altra fuga, 1167. Anche se Roma è caduta, i comuni non demordono. Li spingono i soprusi dei podestà e l'impossibilità di Federico di restare in Italia il tempo necessario a darle la pace dei cimiteri. A Pontida, nell'aprile del 1167, Milano, Cremona, Brescia, Bergamo e Mantova costituiscono la Lega Lombarda, il cui primo compito è la riedificazione di Milano. La difficoltà di Federico a spegnere l'ennesimo fuoco di rivolta, perché trattenuto in Germania dalla ribellione di principi e vescovi, facilita l'adesione alla Lega di Venezia, dei Normanni, di altre città e persino di Comneno. Con l'immancabile benedizione di Alessandro nasce la Lega Italica, che il Barbarossa per ora mette al bando dell'impero. La punizione tarda fino al 1174 e non riesce nemmeno per intero, giacché Alessandria resiste. Sembra il momento adatto per giungere a un accomodamento generale. Sono tutti consenzienti tranne Alessandro. La parola passa alle armi. Il 29 maggio del 1176 i 12.000 soldati della Lega, da cui ha defezionato Cremona, sconfiggono l'armata che Federico per eccesso di foga ha condotto loro in bocca. È un successo così inatteso da trasformarsi nell'epopea del Carroccio e nella leggenda di un comandante, Alberto da Giussano, del quale non si è mai trovata traccia. È la vittoria dopo lunghissimo tempo di un esercito composto interamente da italiani che, tuttavia, non hanno combattuto per la patria, bensì per difendere le autonomie dei singoli comuni e soprattutto per pagare meno tasse. A Legnano, insomma, non si fa l'Italia. In compenso, si comincia a disfare il regno di Germania. La sconfitta di Federico fa rialzare la testa ai nemici interni. L'imperatore firma a Venezia la resa con Alessandro, il quale si guarda bene dall'informare gli altri componenti della Lega. Per loro fortuna, Federico ha troppi problemi in casa e preferisce accordarsi pure con i comuni. È la pace di Costanza, 25 giugno 1183. I comuni non ottengono niente di più degli antichi piccoli diritti in difesa dei quali hanno combattuto per quasi 30 anni. Tali diritti però significano una sostanziale autonomia dall'impero. Giunto a 65 anni, Federico ha capito che il vero nemico non sono i comuni, ma il papato con le sue pretese universalistiche. E allora cosa di meglio che aggiungere all'impero il regno del sud e stringere il pontefice in una morsa militare? Guglielmo, re dei Normanni, ha un'unica erede, sua zia Costanza. Va in sposa di Enrico, il figlio del Barbarossa, nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. A chiarire quali nubi si addensino sul pontificato di Urbano III sono sufficienti la celebrazione del matrimonio assegnata agli arcivescovi di Vienne e di Aquisgrana e la corona ferrea di re d'Italia posta dai due sul capo di Enrico VI. Manovre e progetti sono però bloccati dalla notizia della caduta di Gerusalemme in mano ai musulmani. Urbano ne muore. Federico si lancia a capofitto nella terza crociata. Ai suoi occhi dovrebbe permettergli di riguadagnare le simpatie e le posizioni perdute. Non va così. L'esercito turco logora la spedizione sbarcata in Siria. Di 100.000 ne sopravvive un terzo. Lo stesso Federico perisce nel guadare un fiumiciattolo della Cilicia. La ritirata è inevitabile. Eppure, la somma di tanti disastri porta Enrico VI, il figlio del Barbarossa, al coronamento del sogno paterno. Al titolo di imperatore può aggiungere quello di re di un'Italia, finalmente unificata, essendo spirato da un anno Guglielmo. A sorpresa, i feudatari di Sicilia, Calabria e Puglia offrono la corona a un bastardo degli Altavilla, Tancredi. Fattosi consacrare imperatore a Roma, Enrico punta contro l'usurpatore. Tra pestilenze e marce indietro, non ha bisogno di battere Tancredi. Questi toglie il disturbo da solo nello stesso anno, il 1194, in cui l'attempata Costanza dà alla luce, nella piazza di Jesi, Federico II. Il padre muore, che il bimbo ha 2 anni ed è in una posizione scomoda. I baroni, i duchi, i conti, dei quali Enrico aveva distrutto castelli e città, adesso puntano a una rivincita nel nome di Ruggero e di Tancredi. La madre Costanza, per quanto normanna, è ritenuta inaffidabile avendo sposato un tedesco che ha riempito di roghi e di macerie il meridione. La vogliono addirittura espellere da Palermo, ma lei si rivolge al nuovo pontefice Innocenzo III. Questo papa mezzo germanico e mezzo romano accetta di proteggerla. Ha già chiaro in testa il disegno di dividere quell'unica minacciosa corona. Da subito gli riesce di trasformare il regno di Sicilia in proprio feudo. Poco prima di morire, infatti, Costanza nomina il papa tutore del piccolo Federico e per salvargli il trono siciliano accetta di rinunciare ai privilegi conquistati dai suoi antenati. Così, dopo 150 anni, finisce l'era normanna nel sud. Sotto i discendenti del Guiscardo e di Ruggero in Sicilia hanno felicemente convissuto e lavorato cattolici, musulmani, ebrei. Nei secoli a venire si conteranno purtroppo pochi esempi di simile gioiosa mescolanza.